Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20 in studio e al microfono, sempre Savoia Fusetti, ma oggi con Alice Petronici. Buongiorno Alice.
Buongiorno.
Buongiorno, bentrovata. Ti sei svegliata bene?
Mi sono svegliata benissimo.
Ok, Alice è quella che tecnicamente si chiama la stagista. Questo sembra già il titolo di un film.
Sta con questo che è il 288esimo giorno di guerra in Ucraina, operazione speciale, come continuano a chiamarla i russi, però guerra, 288esimo giorno, 84esimo di proteste in Iran.
Sì, ma non è che è stagista perché ci sono 280 giorni.
No, è stagista nonostante ci siano 288 giorni di guerra alle spalle.
Nonostante tutto ciò, appunto, Alice si è alzata molto presto per essere qui con noi in un giorno festivo per di più, Alice.
Infatti.
Sì, c'era in giro nessuno.
Nessuno, è stato strano.
Sì.
C'era la luna piena, però molto carino.
Dopo ti abitui.
Cosa, la luna piena? No. Comunque, la cosa interessante è che, siccome è la prima volta che viene a fare questo turno al mattino, è partita con largo anticipo ed è qui praticamente più o meno come te, nel cuore della notte.
Esatto.
Allora, io stavo riflettendo, sai, ti che capita. Mi capita all'inizio della trasmissione, poi di solito smetto. Una delle cose che mi piacciono di questi mondiali, non mi piace quasi niente perché non seguo molto il calcio, ma sono le feste dei tifosi. Poche perché fa freddo e in generale c'è non
poche
c'è
perché i risultati non
anche no nel nostro caso c'è stato poco da festeggiare, però in molti sono infastiditi da queste manifestazioni spontanee di gioia da parte delle tifoserie, appunto come dicevi tu, specialmente se sono le tifoserie degli altri, perché la nostra purtroppo non ha avuto molta possibilità di festeggiare. Io in generale le trovo sì chiassose ma anche allegre e divertenti. A Milano, per esempio, invece, molti si sono lamentati per i caroselli dei tifosi del Marocco, dimenticandosi di quando i caroselli li fanno loro, quando gli italiani in tutto il mondo, non solo in Italia, fanno i caroselli. E questo vale per tutti, no? Quindi un paio di anni fa abbiamo assistito a molti caroselli azzurri in giro per il mondo, quindi anche qui e oltre che in Italia, naturalmente. Gli ultimi festeggiamenti per noi non ci sono stati, ci avevamo ben poco, avremmo potuto fare delle marce funebri piuttosto. Dopo la sconfitta col Portogallo hanno festeggiato i portoghesi, come è giusto che sia quando si vince, e anche qui qualcuno si è infastidito, lo capisco, anche perché avevano vinto contro di noi. Ma dopo anni di pandemie, guerre, crisi economica, rivolgimenti sociali in giro per il mondo, dopo essere stati chiusi in casa per il lockdown, per il caldo intenso, per il freddo di questi ultimi giorni, è bello vedere gente in giro che fa festa. Non voglio sembrare paternalista, i marocchini per esempio, che suonavano il clacson in molte città europee e anche qui da noi, non sono spesso tra coloro che hanno molti motivi per festeggiare, e io mi sono entusiasmato per la loro vittoria e per la loro gioia. E, diciamo, siamo diventati tutti un po' musoni e in fondo qualche motivo ce l'abbiamo con tutto quello che succede nel mondo. Almeno però impariamo a non mugugnare troppo quando qualcuno festeggia per una partita di calcio. È un motivo futile, d'accordo, ma non è la ragione della gioia che importa, è la gioia stessa che conta. Vi sono così poche ragioni per gioire, approfittiamone, e al di là delle nostre sconfitte, quelle della nostra squadra, quelle personali, impariamo a gioire con gli altri delle gioie degli altri, che così facendo diventano un po' anche le nostre.
E come dice Infantino, è poi la più bella coppa del mondo mai disputata.
Sì,
ha detto lui.
Fino alla prossima, naturalmente. Ma poi se lo dice Infantino.
7.20 con Oxner Sport, Confo e Hyundai.
Che bello avere lo sponsor. Bene, allora adesso praticamente abbiamo iniziato ufficialmente, abbiamo
adesso
fatto tutto, già fatto lo traffico, che oggi non è tantissimo perché almeno qui a sud delle Alpi è festivo,
nonostante
oggi
i negozi siano aperti, perché bisogna continuare a
spendere un po'.
Ah, sì, spendiamo un po' di soldi. Gli acquisti per Natale. Ieri sera
cosa è successo?
Mi sono impegnato.
Sì.
Mi sono impegnato.
Mi è caduto il microfono.
Nonostante io abiti nel Locarnese, non ho colto l'opportunità di andare a vedere la prima della Scala al Palacinema, perché c'era la diretta della prima della Scala al Palacinema.
Ah, ma quindi che roba, te lo guardavi, meravigliosa.
400 e passa persone sono andate. E non sono scappate durante l'intervallo. Questa
sì,
è una cosa molto...
Sì.
E io mi sono messo lì sul divano e ho detto, me la guardo.
Anche
io
tu.
Non frequento.
No.
Non ho cultura per... E mi sono messo lì.
E?
Molto
bella?
Molto, no,
cos'era? Ah, questa
bella,
cosa russa?
Questa cosa russa.
Sì.
Contro il potere, di chi, gli usurpatori del potere, si è discusso anche di politica, soprattutto nel post serata in studio, sì. È molto interessante, soltanto non ho retto.
Non hai tenuto?
No, credo di essermi svegliato all'ottavo minuto di applausi, ne hanno fatti 13 e sull'ottavo minuto mi sono svegliato. È difficile,
se non
conosci il libretto, se non è davvero difficile.
Alice, tu hai seguito la prima della Scala ieri?
Assolutamente no, alle 9 dormivo,
vede che...
sincera.
Che... È cominciata presto. Però bellissimo da vedere, cioè, se non l'hai mai visto è molto bello, poi seguirla tutta è veramente complicato.
Sì, diciamo per molti ma non per tutti, anche se bisogna dire è una forma d'arte anche molto popolare, specialmente in Italia e anche alle nostre latitudini, perché è stato il melodramma per molto tempo molto popolare. Qui oltretutto c'era anche la discussione sul fatto che l'opera fosse un'opera di un autore russo, e quindi qualcuno diceva, ma insomma non qualcuno, tra cui anche l'ambasciatore ucraino in Italia, non facciamola perché è russa. Qualcun altro diceva no, la cultura deve essere di sopra tutto questo, insomma le solite discussioni un po' stucchevoli che si fanno.
Comunque,
in queste circostanze.
Sono ripromesso di riguardarla anche l'anno prossimo.
Ma c'erano i sottotitoli?
Assolutamente sì, allora. No, perché sennò
non si capisce,
sennò è assolutamente impossibile.
Di solito vai col libretto.
Sì.
Ecco, lì c'erano i sottotitoli, che è più comodo.
A proposito della signora von der Leyen, che ieri era presente.
Ah, ecco perché presente. A proposito.
Allora, è uscita la statistica di Forbes sulle donne più importanti del mondo. E lei c'è. E
non la trovi
essere...
tanto.
No,
non la trovo.
Però
Fusetti sta scartabellando nella carta.
La cosa interessante è che questa statistica viene fatta ogni anno sulle donne e gli uomini più importanti.
Certo.
Quest'anno è uscita. Ovviamente il podio l'ha preso. La trovo, eccola qua.
Oh, l'abbiamo trovata.
L'abbiamo trovata. Allora, il podio quest'anno l'ha preso proprio Ursula von der Leyen al primo posto per come si è comportata, immagino, nei confronti della Russia in una situazione molto difficile.
Certo.
Quindi, ha avuto il piglio deciso. Non c'è nessuna Svizzera nelle prime 100, ma non è una novità, non abbiamo...
Dipende anche un po' se sei il capo di cosa, quindi
sei il capo di cosa, più sei grande, più...
Certo.
C'è Giorgia Meloni, di cui si è parlato molto, perché vanno a vedere anche quanto si parla di una persona,
sì,
per entrare in queste statistiche.
C'è
Giorgia Meloni, settimo posto,
settimo
Giorgia
posto.
Meloni chiude la classifica, Mahsa Amini, la ragazza ammazzata in Iran. Però una cosa interessante che mi è uscita è al quarto posto c'è Mary Teresa Barra. Tu sai chi è Mary Teresa Barra?
Guarda, metto la mia ignoranza, un po' come te con l'opera. No.
Lei...
Alice, tu sai chi è? No,
no.
Neanche tu. Bene, no?
Il cognome Barra, se sei dell'Ucraina, dici, ma è un cognome di Ascona, ce ne sono molti di Ascona.
È
una delle nostre. Poi sono andato a vedere, non è una delle nostre. Lei è nata a Mykola, un paesino Wisconsin, niente di che, è di origine finlandese, è nata in una cittadina di 12.000 abitanti. Lei è la... amministratrice delegata, la CEO della General Motors, quindi di un colosso.
Sì.
Però la cosa bella, questa ragazza è figlia di un operaio che lavorava alla General Motors, lei ha fatto catena di montaggio in General Motors e adesso la dirige. Quindi è il grande sogno americano. Questa è una bella storia, secondo me.
Come si diceva, come si faceva una volta l'IBM aveva questo famoso principio per cui tutte le carriere interne, tutte le carriere dal basso, poi dopo le cose sono cambiate. È tuttora probabilmente una buona idea metterci un capo che ci capisce qualcosa.
Sì,
può essere.
Questa ha fatto catena di montaggio per pagarsi gli studi nell'università che era quella della General Motors, quindi ha fatto tutto
all'interno. Ed è arrivata al top spot, come si dice, al punto più in alto. Andiamo a sentire un po' cosa succede a livello di traffico.
Niente, succede niente a livello di traffico.
No, succede. Adesso ve lo diciamo, lo rifacciamo. Intanto andiamo con un brano musicale e poi vi diamo un'informazione.
People on streets.
Qualche aggiornamento.
Dimmi tutto.
Allora, Black Friday.
Sì.
Che tu ami particolarmente.
No, non è che amo, però non sono uno che demonizza, ecco, diciamo così.
Sconti pazzeschi, occasioni irripetibili, nessun trucco, nessun inganno, venghino signori venghino, più gente c'è, più bestie si vedono. Allora, cosa hanno fatto quei furboni di...
Mi sembri un po' sarcastico,
sono Fusetti. Sono un po' sarcastico, sì. Sono un po' sarcastico.
Alice, sembrava anche a te un po' sarcastico.
Assolutamente sì.
Delle note critiche.
Un pochettino.
Un sito francese dei consumatori e delle consumatrici, okay. Loro consumatrici e consumatori, cosa ha fatto? È andato a guardare quanto costavano i prodotti non il giorno del Black Friday, ma dal mese prima.
Aha.
Hanno detto, ok, prendiamo 12 siti di vendita online,
sì,
da Amazon a Ocean, 283 prodotti nelle categorie aspirapolveri, frigoriferi, telefonini.
Sì.
Guardiamo un po' il prezzo, cosa fa il prezzo in quel mese, nel mese di ottobre. Allora, gli sconti ci sono alla fine per il Black Friday, ma non è mai quel 70%, 50% che ti dicono, perché almeno il 35% dei prodotti che hanno analizzato ha subito un'impennata di prezzo nel mese di ottobre.
Mese precedente.
Nel mese di ottobre. Quindi io ti dico, guarda, compra questo telefono, costa... Il caso del telefonino della mela, dicevano 1183 euro, perché siamo in Francia, quindi parlano di euro. E con la barrettina sul prezzo precedente, 1600 euro. A parte che quel prezzo non l'hanno mai avuto. Quindi hanno detto, costava così, ma non è vero, non è mai costato così tanto. E io te lo vendo a quella cifra, che è la cifra del telefonino nel mese di ottobre. L'hanno tirato su. E me l'hanno venduto dicendomi che era un altro prezzo. Oppure lavatrici che salgono del 15-20% in ottobre e poi vengono scontate del 10-12% a novembre, così tu le paghi quel 6-7% in più di quello che l'avresti pagato se tu l'avessi comprato in ottobre.
No, è vero, io sostengo sempre questa tesi, dimmi se secondo, anzi ditemi Alice, anche, anche tu, se è corretta. Cioè tu comunque al Black Friday dovresti comunque comprare qualcosa
quello che
avresti
serve.
Comprato comunque.
Infatti.
E quindi compralo quel giorno lì. Tu hai comprato qualcosa?
Io ho comprato qualche regalo di Natale.
Vedi? Tanto li devi comprare.
Ammetto.
Degli aspirapolvere.
Hai guardato il prezzo?
No.
No. Prima. È quello, bisognerebbe guardare il prezzo prima.
In realtà sarebbe una cosa molto furba da fare, perché alla fine questi giochi li fanno, però tanto il regalo di Natale devo comprarlo comunque.
Mm-hmm.
Degli sconti ci sono. Cioè quella giornata lì, te vado quel giorno lì, alla fine...
Se
cioè...
è sconto, ma se in realtà lo sconto è un aumento del 7%,
sta
fregato.
Però...
Ok, però gli antichi romani avevano questa frase latina, attenzione sto per dire una frase in latino, caveat emptor, che vuol dire deve fare attenzione a quello che compra. È chiaro che tu non è che devi staccare il cervello perché è il Black Friday, un attimino qualche ragionamento in serie lo ce lo devi mettere.
Però se ti dicono, no, se di colpo ti dicono questo telefonino te lo vendo 2000 franchi, dici aspetta un attimo.
Sta tranquillo.
Però se ti dicono 1083, tu dici, ma 1083 è un aumento di poco, non te ne rendi conto, non hai il polso.
Sono le tecniche, d'altro canto è vero che tu vuoi comprare, è anche vero che loro devono vendere, quindi qualche trucchetto lo utilizzano, la legge in questo caso lo permette, non è una cosa illegale.
Sì,
bisogna...
devi rimanere all'interno di un certo margine di aumento di prezzo.
Esatto.
E bisogna... quasi tutti restano in quell'aumento.
Bisogna fare un po' attenzione, appunto caveat emptor, come si diceva ai tempi dei romani. L'altra questione interessante è che ci sono varie tecniche. Una tecnica meravigliosa è mettere fretta all'acquirente. Cioè tu vai a comprare
ancora
un'auto,
un solo prodotto
è l'ultima rimasta.
Sì.
So, quando tu vai su Booking è sempre l'ultima camera di quella categoria. Tu poi torni 4 giorni dopo è ancora l'ultima camera. Ti dice, le altre sono andate tutte in 5 minuti. L'ultima camera probabilmente c'è, non so, qualcuno sepolto sotto il letto, non la riescono a vendere ed è sempre la tua l'ultima camera. Ma magari anche voi conoscete qualche trucco di questo genere. Ripeto, niente ci autorizza a staccare il cervello in nessuna delle nostre attività. Bisogna sempre essere un po' vigili, diciamo così. Abbiamo messa una versione del leone ogni tanto. Questa è Mube, che vuol dire leone, come sappiamo ormai. Ed è molto carina. Carla Thea. Ah, devo dare un annuncio sul leone, ma lo do dopo.
Tonight.
Allora, Alice, mi aiuti a dire questa cosa, perché noi abbiamo, dobbiamo concludere questa roba del leone che sta cominciando a diventare imbarazzante. Sì,
è vero.
E quindi abbiamo deciso di fare una cosa a Rete 1. Che cosa abbiamo deciso di fare?
Di concludere questo ciclo di delle versioni di questa canzone con... No, devi annunciarlo tu perché è una cosa troppo, troppo bella.
Sì, no, in realtà è una cosa ancora più imbarazzante di tutto questo. Allora, ci sarà... Noi finiamo il 16, che è venerdì prossimo, della prossima settimana, e finiamo mandando in onda una versione di questa canzone cantata da noi. Ma attenzione,
voi...
No, anche tu, anche tu.
Tutti.
Anche Alice ci sarà. Sì. Cioè, noi della Rete 1 canteremo una versione di questa canzone originale in inglese, quindi non mettiamo dei testi che renderebbero la cosa ancora più imbarazzante, ma la faremo, la registriamo mercoledì e quindi poi venerdì ve la faremo sentire. Ci sarà anche un piccolo speech iniziale di Marcello Fusetti.
Tutto cose... questo mi è insaputo.
Sì, sì, ogni tanto ti tocca. Sì. E quindi, e canterai anche tu, Alice?
Canterò anch'io, sì.
Che sei una cantante, quindi...
A me va abbastanza bene.
Sì. No, lei è una bravissima cantante, sì. Tra l'altro ci saranno anche altre persone della rete che canteranno, anche Danny Rauseo che ha fatto questo programma. Adesso dobbiamo ancora dirlo a Paolo Riva, ma abbiamo paura a dirglielo. Questo è un po'... Abbiamo paura della sua reazione. Vabbè,
a proposito di leoni.
Sì.
A proposito di leoni. Noi li abbiamo battuti, lo sappiamo. La Svizzera ha battuto il Camerun. Camerun sono gli indomabili leoni.
Che poi ha battuto il Brasile.
Che poi...
Giusto?
Sì, abbattuto
Brasile.
Comunque sono stati eliminati. Sì. Sono stati eliminati nella fase a gironi. E il calcio, si sa, dicevi tu all'inizio, unisce i popoli.
Sì, allora, quasi sempre. Poi intanto sono sempre, state delle guerre. Ma vabbè.
Sì, ad esempio il quotidiano algerino Ekorouk, dopo l'eliminazione del Camerun, ha titolato così: i camerunesi tornano nella loro giungla senza ceci né fagioli, che è un titolo di un razzismo bestiale.
Senza ceci né fagioli. Perché è razzista?
Allora, già il fatto che tornano nella giungla.
Ah, nella giungla, no, okay. Nella giungla. Quella parte non l'avevo sapere. Perché l'ho focalizzato sui ceci e fagioli.
Un cibo tipico.
Cioè, come dire, tornano in Italia con gli spaghetti?
Esatto, ah, okay. Esatto. Okay. Allora, è stato rimosso il titolo, ovviamente, sì. Perché... pesante, quindi è stato sostituito con un Camerun lascia la Coppa del Mondo al primo turno.
Un pochino
un po
più blando, sì, sì,
esatto. Didascalico e blando.
Sì.
Dietro questo titolo palesemente razzista c'è un'inimicizia ereditata
storica
dall'ultima qualificazione per i mondiali. Sono arrivati loro due Camerun, sono arrivati nell'ultima partita, se la sono giocata ai mondiali. L'Algeria ha sbagliato un po' di rigori, l'arbitro ha annullato diversi rigori, cioè non ha arbitrato benissimo. Gli algerini hanno fatto un nodo.
Se lo sono legati un po' al dito. Sì, sì.
E sono usciti con questa cosa molto pesante.
Beh, cosa la devono prendere con l'arbitro, però, mica con il Camerun.
Quando l'arbitro, dopo quella partita, l'allenatore dell'Algeria disse: non è che andrebbe ucciso, io non dico questo, no. Però io non andrei in giro da solo. Sì. Beh, già il clima era abbastanza teso.
Okay.
La persona che ha segnalato questo titolo su Twitter ha ricevuto delle minacce di morte. Lui ha buttato fuori il titolo dicendo: ragazzi, non è il caso di fare un titolo del genere. A parte che noi non ci siamo, quindi perché dobbiamo infierire contro il Camerun? Però non è un bel titolo. Ha ricevuto delle minacce di morte perché il tifoso algerino è rimasto...
Che però fa un po' ridere, perché essendo il titolo di un giornale non era particolarmente segreto, quindi quello che l'ha segnalato non è che arriva.
No, segnala il primo che ha detto: ragazzi, è razzista.
Sì, è razzista, ok, però appunto non è che ha detto una cosa segreta, no, rivelando un segreto di stato dell'Algeria.
Assolutamente.
Ok, è un po' come se avessero detto della nostra squadra: gli svizzeri tornano sulle montagne con il, non so,
il formaggio in tasca.
Esatto, col formaggio e il cioccolato.
Il formaggio pieno di buchi, tra l'altro, in questo caso, per via di come è andata la partita. Sì, che sarebbe stata razzista, però è vero che magari a seconda delle sensibilità uno lo trova più o meno razzista, eccetera eccetera.
Questo è palesemente,
sì, questo sì. Però se l'avessero detto di noi svizzeri, forse avremmo fatto una risatina.
No? Figurati.
Ma qualcuno si sarebbe
offeso. Noi siamo stati eliminati per colpa di 6 episodi sfortunati.
Sì. Sì, sì. Se magari se la partita durava ancora un po', sì,
davano gli abituali 37 minuti di recupero, magari uno lo facevamo.
Messico e nuvole nella versione di Giuliano Palma and the Blues Beaters.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da traffico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Intorno a lei, intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei, i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Yeah. Queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, 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 mentre sa che è già provvisorio amore che c'è, sì, ma forse no. Oh no, no, queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Ho Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Ho Messico e nuvole.
Bene.
Giordano De Lucia per lo sport, Monica Fornasie per la rassegna stampa nazionale, ben arrivati, buongiorno.
Buongiorno.
Cominciamo a rassegnarci? Sì, Monica?
Sì, oggi si parla quasi esclusivamente di Consiglio federale e dei due nuovi consiglieri federali eletti ieri, e le prime pagine dei quotidiani odierni mettono bene in evidenza gli aspetti più interessanti delle elezioni. Uno degli aspetti è il trionfo della Svizzera rurale, quindi della campagna sulle città, e questo è proprio anche il titolo del Tagesanzeiger che leggiamo in prima pagina. Tagesanzeiger, quotidiano zurighese, e sappiamo che
è rimasto un po'.
Sì, il Canton Zurigo non sarà più rappresentato in Consiglio federale, ed è l'aspetto questo del trionfo della campagna sulle città ripreso e riproposto anche nella vignetta, sempre di prima pagina. Il trionfo è rappresentato come una vittoria in una partita di calcio, ma non una partita qualsiasi, bisogna guardare un po' nel dettaglio, ma neanche troppo, perché un rappresentante della squadra rurale fa lo stesso, diciamo, gesto volgare che aveva fatto Giaca verso la panchina serba nella partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dei mondiali di calcio.
Signore. Sì, sì.
Ecco,
un gesto, diremmo,
lasciamola qui, che siamo riusciti ad essere eleganti fino ad ora.
Sì, non andiamo oltre. Vado nel commento, dove leggiamo che il governo ora è disequilibrato, sia Rösti che Baumschneider hanno un background un background agricolo e con il viticoltore Parmelin daranno quindi alla lobby dei contadini un peso esagerato. E poi le grandi città come Zurigo e Basilea, invece, i veri motori del progresso del paese, scrive il commentatore, non sono più rappresentati nel Consiglio federale. Insomma, milioni di persone, scrive, che vivono e lavorano nelle aree urbane che portano avanti la Svizzera, che creano prosperità per tutti noi, rimarranno senza voce in governo. Questo
è un articolo che, se fosse stato scritto su un altro paese, sarebbe stato considerato razzista e paternalista, perché non è che se uno vive a, che ne so, a Niederbipo, per dire, a Malvaglia, è automaticamente rappresentante della Svizzera retriva e retrograda, e invece se sta a Zurigo è, non lo so, progressista e quant'altro. È un po' il giornale di dov'è, tra l'altro?
Di Zurigo, il Tagesanzeiger.
Non ho altre domande, vostro.
E poi aggiungo ancora, perché si parla anche poi della composizione del Consiglio federale futuro, con tre romandi e un ticinese. Mai nella storia la Svizzera tedesca, dove vive il 70% della popolazione, è stata così sottorappresentata in Consiglio federale dopo queste elezioni. Insomma, il Consiglio federale dovrebbe rispecchiare la popolazione svizzera, scrive il commentatore. In effetti ora ne diventa un'immagine distorta anziché una copia.
Dopodiché la fallacia di questo ragionamento è che poi, una volta eletti, i consiglieri federali fanno l'interesse di tutto il paese,
della campagna,
perché sono delle persone
città.
Intelligenti? È possibile che succeda questa cosa, invece che uno porta la maglia della sua squadra in Consiglio federale? Vabbè, vedremo.
A proposito
vedremo.
Di maglie, la vignetta riguarda l'ultima partita che abbiamo vinto ai mondiali, quella con la Serbia. L'ultimo, lo sappiamo, non è andata bene. Giordano, oggi non si gioca,
oggi
c'è
no,
pausa,
cioè,
nel mondiale.
Questo giorno di pausa, l'ultimo prima dei quarti. Domani si gioca Argentina. Allora,
Olanda-Argentina
e Brasile contro Croazia. Questo prima Brasile contro Croazia e poi Olanda-Argentina. Ma in questo giorno di pausa anche io mi sono così adoperato a guardare un po' i commenti del dopo Svizzera-Portogallo. Si parla molto del futuro di Yakin, di questa immagine del nostro commissario tecnico, e prevale un po' quell'idea che forse si sia lui stesso troppo sopravvalutato dopo aver eliminato, ricordiamo, l'Italia dal Mondiale, aver bloccato nei Nations League la Spagna, poi fermato anche il Portogallo. Eravamo pronti, soprattutto il Blick che fa questo commento, a prenderlo ad esempio non solo per il calcio, ma come proprio l'immagine di una Svizzera moderna, aperta all'integrazione, insomma, multiculturale. Il Blick dice anche così: eravamo pronti ad applaudirlo, alzarci in piedi anche solo se avesse cotto un uovo al tegamino. Oggi il vento è cambiato. Forse proprio c'è stata questa sopravvalutazione, gli errori dell'altro giorno sembrano ancora più grandi, però rimane la convinzione che debba rimanere al suo posto e continuare a lavorare col suo gruppo.
Anche perché le partite si possono perdere e vincere. Ai mondiali
abbastanza clamorosi,
probabilmente non era così fenomeno prima, non è così scarso dopo. Questa può essere la morale della storia, ma vedremo anche in questo caso. Monica?
Sì, prima citavo il Tagesanzeiger, appunto, quotidiano di Zurigo, però poi se andiamo a vedere i giornali romandi, in particolare quelli della regione di provenienza di Elisabeth Bohm Schneider, lei è giurassiana, i toni chiaramente sono diversi. Tra l'altro, elezione che è stata di Bohm Schneider, la vera sorpresa di ieri, e tanti giornali appunto puntano proprio su questo. Il Quotidien Jurassien dice: l'elezione di Bohm Schneider onora il Giura, il più giovane dei cantoni è ormai definitivamente svizzero. E poi lo Journal du Jura in prima pagina propone una foto con i due neoeletti e titola Giura e Berna a braccetto, e nell'editoriale si sottolinea che il 7 dicembre 2022 è un nuovo 23 giugno 1974, data di nascita del cantone. Bohm Schneider istituzionalizza un cantone che si è sempre divertito ad avere il ruolo dell'agitatore nella tranquilla Svizzera. E poi,
di loro non sono preoccupati del trionfo delle campagne, mi sembra.
No, per nulla. Okay. Per nulla. E poi, chiaramente si guarda anche avanti. Tutto questo è quel che è successo ieri, ma oggi se ne hanno parlato un po' anche ieri, oggi proseguiranno. Così tutte le discussioni sulla distribuzione dei dipartimenti, chiaramente il Blick titola "Il lavoro dei sogni di Rösti è l'incubo della sinistra". Perché? Perché Rösti potrebbe ereditare il dipartimento di Simonetta Sommaruga, quindi quello dell'ambiente, trasporti, energia, e sarebbe un lavoro da sogno per lui, sostenitore delle centrali nucleari, lobbista automobilistico ed ex presidente della Swiss Oil, scrive il Blick. Di solito, gli ultimi arrivati devono accontentarsi dei dipartimenti meno ambiti, che sono difesa e giustizia, però appunto la giustizia, che è di Keller Sutter, e Keller Sutter probabilmente subentrerà al dipartimento delle finanze, che era il dipartimento di Maurer, sembra puntare anche Bersè a questo dipartimento, però pensando al suo futuro fuori dal governo, quindi al futuro di Bersè fuori dal governo, potrebbe anche interessargli il Dipartimento degli Esteri, che è quello di Cassis, quindi potrebbe esserci uno scambio, insomma, vedremo.
Sto appassionando pochissimo, vi dico la verità, veramente
poi
pochissimo.
Bersè, tra l'altro, è il primo che sceglie, perché quello con più anzianità.
Écoute, bon, alors, c'est moi, je pense lui là. Farà così, secondo me.
E poi tutte le cose.
Comunque oggi ne discutono, si sentiranno le grida fuori dalle...
Ne parlano anche i colleghi di Modena, le 8:30.
Ma pensa a te. Ok, certo, è una cosa importante, devo dire, a me personalmente... Io tra l'altro mi sono perso dopo circa 2 secondi di quello che stavi dicendo. È una cosa complicata, è vero che ci sono degli enjeux, per usare un francese.
È complicata, ma importante.
È importantissimo, Il fatto che mi sia perso io non vuol dire che non è importante. Allora, Giordano, chiudiamo con te. Sport, cos'altro possiamo dire?
E oggi
niente,
c'è nulla.
Va bene così. Vi ricordiamo che la galleria del Gottardo è ancora chiusa in entrambe le direzioni, c'è un veicolo pesante in avaria, poi vedremo dopo il notiziario evidentemente degli aggiornamenti un pochino più approfonditi, però considerate che per ora non si passa, quindi se andate a nord o venite a sud c'è un problema e magari vi conviene rivedere i vostri piani per un po' o prendere il treno se fate ancora in tempo. Nel frattempo un po' di musica. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual, you want to be mad with anyone. It's not unusual, you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Ma interveniamo noi,
sì,
prima
diciamo
di mettere
qualcosa.
Un brano così che non c'è neanche tempo.
Allora, abbiamo qualche piccolo
ricordiamo che c'è qualche problema sulle strade, anche se oggi almeno nel Canton Ticino è una giornata festiva o semifestiva, molti lavorano, i negozi sono aperti.
Un ascoltatore chiedeva se la strada delle Centovalli fosse stata riaperta. Sì, è stata riaperta, quindi il transito è ancora possibile, di nuovo possibile.
Sì, sempre naturalmente invece in Calanca la situazione è quella che era nei giorni scorsi, quindi la strada è sempre bloccata. Abbiamo qualche messaggio, Alice, da considerare.
Sì, abbiamo Luigina che vi scrive: cari Marcello e caro Sergio, secondo me a partire da gennaio dovreste proporre un altro tormentone che ci accompagni fino a Pasqua.
Cioè, oltre al leone?
Ne vogliono un altro.
Ne vogliono un altro. Beh, ci possiamo lavorare da questo punto di vista, non è che facciamo fatica. Allora, andiamo a vedere che tempo fa nella Svizzera tutta a oggi e un po' anche domani.
La meteo
con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. splashespa.ch.
E oggi sarà una giornata festiva e prevalentemente soleggiata, con qualche annuvolamento in pianura a sud delle Alpi. A nord avremo nebbia alta sull'altopiano, altrove soleggiato. Domani sarà invece molto nuvoloso in tutta la Svizzera, soprattutto al mattino ci saranno anche delle nevicate. Anche qui vedete come dovete organizzarvi, perché domani arriva un po' di neve anche in pianura. Buongiorno Svizzera, sono le 8, 8 minuti e 50 secondi in questo istante, al microfono sempre Fusetti e Savoia con Alice Petronici, che ha deciso di venire a darci una mano perché ci hai visto un po' in difficoltà.
Ma in realtà ve la cavate molto bene.
Grazie, nonostante l'età avanzata.
Sei umana.
Sì, carina. Sì,
allora, qualche aggiornamento.
Sì, su cosa?
Allora, ti ricordi che abbiamo parlato molto negli scorsi mesi, a giusta ragione, del caso Khashoggi, il giornalista e attivista con doppio passaporto Arabia Saudita Stati Uniti, che era entrato nell'ambasciata di Riyadh in Turchia e non era più uscito, era stato ucciso, fatto a pezzi, il suo corpo non è mai stato trovato. Avevano accusato come mandante il principe Bin Salman ed era stata fatta una causa negli Stati Uniti, avendo lui anche passaporto americano, contro il principe Bin Salman e contro altre 28 persone alla Corte Distrettuale Federale di Washington. Allora, il giudice ha dovuto dire: le prove sono importanti, ma io non posso far nient'altro che archiviare il caso perché c'è l'immunità parlamentare, l'immunità diplomatica. Cos'era successo? È successo che il re, il papà del principe Bin Salman, pochi giorni prima dell'inizio del processo, l'ha fatto diventare primo ministro. In realtà è di facciata il suo essere primo ministro, perché è sempre il re che comanda e che decide.
Sì, infatti.
Però lui ha la carica di primo ministro, quindi ha l'immunità. E il giudice non ha potuto far altro che dire:
se ha l'immunità.
Ha l'immunità, è inutile che io stia qui a perdere tempo e i soldi dei contribuenti americani, non posso farci assolutamente niente. Causa archiviata.
Anche perché ti ricordi che avevamo analizzato la composizione del governo saudita, avevamo visto che erano praticamente tutti parenti.
Sì, l'immunità gliel'ha data Joe Biden, però. È andata gli americani.
Sì, ma perché deve, insomma, come la dà a tutti gli altri membri dei governi, evidentemente lo deve fare. Però diciamo che all'interno del governo saudita c'è una certa consanguineità, un tasso di consanguineità che neanche tra, diciamo, le popolazioni delle linci alpine è così alto.
Come la formazione della Corea del Sud di cui abbiamo parlato.
Kim. Però non è che sono tutti parenti, si chiamano tutti Kim, ma non sono tutti parenti, penso.
Mother, I'm for you. Do I write it? It's the fact. così, non darà da nessuno. Batte fatto due mastia su friga c'è un re. Sento fa così, niente credo lo so. Qualche naso beato fa fritero, fa più calore. Yes I know.
Attenzione, allarme gender. Stiamo per dare una notizia che ha a che fare con le tematiche gender. Io cercherò di non triggerarmi, cioè di non far partire il mio... Alice, vai tu. La facciamo dare ad Alice, che è l'unica donna presente in questo studio, quindi proviamo con te. Alice,
proviamo. Sì. Allora, un po'. In Spagna c'è un nuovo codice deontologico che è stato firmato tra il governo e i produttori, che chiede ai produttori di giocattoli spagnoli di evitare gli stereotipi di genere per non imporre ruoli tradizionali e creare disparità di genere. Quindi vietate le pubblicità per giocattoli per maschi e per femmine.
Ok, aspetto prima di buttarmi dallo sgabellino che tu spieghi cosa questo significa in pratica.
Esatto. Okay. Quindi da adesso gli annunci pubblicitari rivolti ai minori dai 0 ai 15 anni non potranno utilizzare l'immagine classica della bambina con la bambola e del bambino col trapano. E la norma segue la linea già tracciata da una legge in California che a partire dal 2024 imporrà ai grandi rivenditori di avere un reparto neutro accanto a quello dei giocattoli comunemente indicati per maschi e per femmine.
Ah, quindi praticamente c'è reparto, comunque rimane reparto maschio,
femmine, però se vuoi fare bella figura vai in quello,
vai in quello neutro, sì. Dove cosa vendono in quello neutro?
Le stesse cose, ma con la confezione di un altro colore.
Una bambina col trapano.
Anche
tipo,
anche.
Sto cercando di capire, scusate, io sono un uomo d'altri tempi ormai.
E si cerca di non mettere pubblicità troppo esclusive, tipo una tutta rosa che si vede per forza la bambina con la cucina, il bambino con i giochi militari.
Hai visto che ce lo sta spiegando lentamente, così capiamo.
Prendiamo
ce lo sta spiegando lentamente. Allora, questo è il codice di autoregolazione della pubblicità infantile de juguetes.
Esatto, perché i minori dimostrano una maggiore tendenza a imitare i comportamenti che vedono sui media.
Sì, questo anche quello che vedono nei genitori, anche i maggiori lo fanno, sì, appunto.
E quindi è importante che la pubblicità sia responsabile degli annunci che mette alla fine, perché ma mettetevi nei panni di un bambino che vorrebbe una bambola e si sente a disagio, i genitori si sentono a disagio a comprarla perché non si sente che può farlo. È complicata come cosa, cioè secondo me fanno, da una parte fanno bene.
Non lo so, lo vedremo tra qualche anno, vedremo che cosa. Ho sempre la sensazione che ci si occupi di problemi che non sono proprio i problemi più importanti.
Sono 5-6 anni che questa legge è già in vigore.
E cosa è successo?
Non è che
sono diventati tantissimo. Tutti più sensibili.
Secondo me, se un bambino vuole giocare con l'aspirapolvere di plastica, può fare tranquillamente.
Sì.
Io sono cresciuto giocando al meccano e faccio delle cose che potrebbero venire indicate come perché ha giocato con le bambole. No, ho giocato col meccano, però stiro, lavo e faccio queste cose. Non, secondo me non c'è una relazione diretta, però sono insensibile.
Quelli della mia generazione, evidentemente un bambino maschio non si sognava neanche lontanamente di giocare con la Barbie, ma avevamo il Big Jim, che tu non conosci perché sei troppo giovane, che era una specie di
pupazzo di plastica,
banana, sì. lo definirei piuttosto come te, un signore molto palestrato che faceva dei colpi di karate, era un signore, nel senso che era una bambolina alta più o meno,
okay.
Così, ed era quello che tu prendevi se volevi giocare con le bambole, ma non potevi giocare con la Barbie perché eri un maschio, allora giocavi con quello lì. Quindi il sistema si trovava. Nel frattempo però abbiamo superato, diciamo, questo problema,
sì. Perché lui non aveva i capelli.
Anche perché
aveva i capelli stampati,
aveva i capelli una specie di casco di capelli,
e non potevi tagliarli, quindi dovevi tagliare i capelli alle bambole delle cugine, se avevi cugine o sorelle, se avevi sorelle.
Però insomma, noi adesso stiamo facendo un po' dell'umorismo, ma ecco, c'è un po' questa tendenza dei governi a fare virtue signaling, a fare vedere che sono bravi, in sostanza approvando delle leggi che costano poco, non fanno, però, male a nessuno, fai bella figura.
Quello che stupisce è che i produttori di giocattoli l'hanno firmato senza problemi, questo codice. Perché? Perché ormai è una cosa
Ma sì,
che cioè, è passata, anzi, sì. Segui l'onda, l'onda è questa. Io, come produttore di giocattoli, sono ben felice di firmare questo, questo accordo.
Sì, come si dice in inglese, stiamo picchiando un cavallo morto, nel senso che queste cose ormai sono passate, ma il cambiamento poi dei comportamenti profondi, sempre ammesso che sia auspicabile, perché questo poi è tutto da vedere, richiederà più tempo, altro che un codice di autoregolamentazione per i giocattoli. Grazie Alice! Quindi tu sei favorevole, mi pare di capire.
Io sono favorevole.
Tra le righe, tra le righe.
Sì.
Ok. Ecco, questo magari lo dedichiamo a Christine McVie, che è la membro molto importante dei Fleetwood Mac, che è scomparsa di recente purtroppo, a un'età ancora troppo troppo giovanile, anche se appunto non è una ragazzina, ma insomma è andata troppo presto. Allora, come sono i commenti? Abbiamo dei commenti, Alice?
Allora, abbiamo qualche messaggio.
Sì.
Ce n'è uno abbastanza personale per Marcello?
Sì, quanto, chiedono... quanto personale?
No, non così tanto. Okay. Andrea ti chiede, per curiosità, come mai hai quasi sempre le cuffie solo su un orecchio?
È una domanda importante questa qui.
Per sentire lo studio.
Aha.
Perché sennò sono isolato. Già faccio fatica a ascoltare Sergio. Se poi mi copro completamente.
Esatto.
Sì, perché le nostre cuffie chiudono molto. Sì. Perché devono fare così. Quindi se tu vuoi sentire anche quello che succede in giro ogni tanto, magari.
Io, caro Andrea, non ho il bottoncino che si chiama Talkback, con il quale puoi parlare con il tecnico. Ce l'ha solo Sergio.
Sono, sì, funziona anche abbastanza male, devo
una
dire.
È una questione di cast e di potere. Quindi
sì, esatto.
Se devo ascoltare il tecnico, devo usare l'orecchio.
Come fanno i DJ? I DJ sono sempre con un orecchio. orecchio solo, è un po' così, una cosa tipica. Altre cose.
Poi abbiamo Marina che commenta la notizia sulla Spagna e sulle pubblicità degli stereotipi di genere, sì, e dice: ma in Spagna sono così ben messi per perdersi in sciocchezze? Io ho fatto l'educatrice per 30 anni e i bambini da noi sceglievano i giocattoli che preferivano a prescindere dal genere. Troppe stupidaggini.
Ah, grazie Marina.
Infatti, guardavo te perché
non l'ho scritto io, giuro, non l'ho scritto io. Che bello però leggere queste cose.
E abbiamo invece Mirko che ci manda la foto del Ken, quindi il maschio della Barbie, sì, che era il gioco per
maschio, il fidanzato della Barbie, il maschio.
Lui è maschio.
No, mica una, non è mica,
è vero
una...
che era il fidanzato, ma intendevo la Barbie maschio.
Chio, sì, 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 sì. Non mi abbia capito cosa intendo.
No,
erano fidanzati ufficialmente, non è che andavano in giro così. Cioè, lui era il fidanzato, erano tempi seri, la gente si fidanzava. Che la Barbie non è che c'aveva 4 o 5 spasimanti che apparivano nei negozi di giocattoli, c'aveva Ken.
È giusto.
Grazie, allora, Alice, ma andiamo a vedere che cosa fa Elon Musk, che so che tu lo stai monitorando stretto.
Hai fatto richiesta di cambio di destinazione, Elon? No.
Per cosa?
San Francisco.
Ah.
Si indaga sull'accusa che Twitter abbia convertito gli uffici in camere da letto per i suoi lavoratori. Secondo un rapporto ha fatto delle ristrutturazioni dove erano previste anche delle stanze con tanto di letti king size e comodini. E visto che qualcuno un po' piccato nei suoi confronti c'è, hanno fatto sapere a chi di dovere che questa ristrutturazione prevede anche delle zone notte. E quindi quelli della città di San Francisco gli hanno detto: se fai un cambio di destinazione, io comunque devo venire a controllare che tu abbia fatto tutte le cose in ordine, come in ogni paese lo fai. Da noi
anche a me a Bellinzona me lo fanno questo lavoro, ecco. Io ho fatto un cambio di destinazione perché ho messo su una fabbrica di, no non è vero, ho fatto una
di giocattoli,
ma molto piccole, si sono presentati lì solerti a fare il loro, certo, mestiere, giustamente.
Quindi lo devi fare. Quello che stupisce è strano, sì, perché lui di solito non reagisce così.
No, Musk
è la reazione di Elon Musk.
L'ha presa male.
La città di San Francisco attacca le aziende che forniscono letti ai dipendenti stanchi invece di assicurarsi che i bambini siano a sicuro dal fentanyl. Dove sono le vostre priorità? È un po' come se ti danno una multa, sì, per eccesso di velocità, esatto, e tu dici: mi date la multa, ma cosa fate contro la moria delle tartarughe?
Esattamente, sì, è, un, okay, è un'antica tecnica dialettica questa qui, cioè replicare con una roba che non c'entra un accidente sulla cosa che stai dicendo, e si chiama benaltrismo. E la parola inglese è anche molto bella, whataboutism, cioè: ah sì, volete parlare, e allora cosa fate su, no, per il problema delle cimici infestanti, per dire. È così.
E quindi comunque i controlli glieli fanno,
Devo dire, riconosco, concordo con te Marcello, che è un po' nervosetto ultimamente Elon Musk,
sì, cioè. Per un attimo è stato anche non più l'uomo più ricco del mondo, perché il capo di Louis Vuitton gli è passato davanti per qualche ora.
Che fastidio.
Con la sua borsa,
con le borse così,
è passato davanti e poi è tornato indietro.
Che fastidio. Vabbè, ascoltiamoci un po' di musica, poi lanciamo Modem e ci salutiamo fino a domani. Play. Adele, Set Fire to the Rain, incendiamo la pioggia, che meraviglia di titolo. Allora, sono le 8:29, noi cominciamo a salutarci. Grazie Alice, sarai ancora con noi giovedì e venerdì della settimana prossima.
Esatto, e anche domani.
E anche domani, meraviglioso. Quindi venerdì prossimo, per la canzone versione Rete 1 di The Lion Sleeps Tonight, ci sarai anche tu.
Ci do volentieri il mio posto.
No, perché tu devi sapere che hai una sessione di registrazione mercoledì mattina, Fusetti, perché la dobbiamo registrare. Non la facciamo live, questo almeno lo risparmiamo al pubblico, la registriamo, così viene abbastanza bene. Era una schifezza lo stesso, ma viene abbastanza bene.
Allora, scelta dei ruoli. Veniamo al tema di Modem, scelta dei dipartimenti. Verena Sabo da Berna, buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, buongiorno da Berna. In effetti, scelta dei ruoli, scelta dei dipartimenti. Oggi è la giornata in cui il Consiglio federale inizierà la discussione. Non è certo che la concluda oggi, ma per spartirsi quindi i 7 dipartimenti dopo l'elezione di ieri, la doppia elezione in Consiglio federale.
Buona puntata e buon ascolto a voi.
Sette e venti con Confo, Hyundai e Ochsner Sport.